Grazie Joas, noi
vita, ci son fan,
entriamo nel nostro mondo del lunedì.
Schiocca le dita su, è la vita, e rose e fior vedrai che avrai.
Rete 3 presenta.
Oh, ecco, abbiamo finito il caffè.
Guarda, a me stamattina il caffè è esploso, cioè la capsula del caffè, Paolo,
no.
Ma ti giuro, sai quando arrivi un po' rintronato,
sì,
deambuli, arranchi a fatica, sì, vedi un unico obiettivo, la macchina,
sì,
del caffè.
Sì, un miraggio in lontananza, sì, caffeina, caffeina.
Esatto, dici dai, sì, dai, così poi prenderò contatto con la realtà, e ti infilo la capsula, senti dei rumori strani, prima finita l'acqua,
aia,
anche ricarichi, ecco, dici ok, adesso dovrebbe funzionare, poi senti una pressione come una roba stranissima, sì, e poi fa pum, mi ha sparato via la tazza. Ma non l'ho mai vista questa, ma non mi è mai successa in mille anni con quella macchina del caffè meravigliosa. Tre tentativi, scoppiata la capsula, di tu, ho detto vabbè, allora ditelo che non posso bere
un
caffè.
È un complotto.
Altro che niente panico.
Ma hai innescato la pompa poi? Perché c'è tutta una tecnica, capita anche, sicuramente a molta gente che ci sta ascoltando sarà capitato lo stesso problema. Finisce l'acqua e dentro la capsula che fai?
Che fai?
È un dramma, non c'è nel manuale di istruzioni, molto spesso non ce l'hai il manuale.
Mi andrà col dito, la spingi giù e la togli, la spingi verso il basso.
Sì, ecco, no, è importante perché se lasci dentro la capsula e cerchi di metterti dentro l'acqua e poi cerchi di ricaricare la pompa,
non
ce la fa, si surriscalda, fonde, è pericoloso.
Niente panico.
Ma noi siamo sereni.
Sì, anche perché Mario ci ha mandato, sì, il calendario filosofico. Ogni giorno la sua pagina ha una frase.
Il calendario, sì.
Il calendario, esatto, lo chiameremo così, bella. E per oggi, 19 maggio, la sua pagina, una massima zen, dice, ma è molto bella, senti. Se vuoi raggiungere la serenità, prendi la decisione di abbandonare tre cose. Il bisogno di controllare tutto. La necessità di essere approvato,
sì,
e il bisogno di giudicare gli altri.
Sì, ci sta.
Ci rivediamo e poi torniamo sul menu della nostra puntata.
Dai, volentieri.
Grazie Mario. inconfondibile Desire U2 su Rete 3 o U2 a dire che vogliamo, insomma, all'inglese, all'italiana, come...
O disagio.
Disagio.
Si la chiama così.
Disagio, va bene, va bene. Senti Paolo, faccio partire prima un pezzo e poi ne parliamo?
Vai. Vuoi
sentire?
We are like-minded individuals sharing a common vision, pushing toward a world rid of color lines.
Sembra una preghiera?
Sì.
La bellissima Janet Jackson dietro questo brano. E tu avevi qualcosa da raccontarmi, perché anche il videoclip è molto evocativo, ci porta in una specie di fabbrica, no?
Sì, è una storia molto strana. Addirittura Janet Jackson era colpevole di far crashare i computer.
No, spiegami. Sì. No, veramente.
Una storia molto curiosa che risale a circa 20 anni fa, siamo intorno al 2005, e c'è un problema perché esce Rhythm Nation di Janet Jackson.
Questa, insomma.
Ecco. E la gente comincia a suonare a quell'epoca attraverso i computer. Quindi prendo l'MP3, lo metto, o prendo addirittura, c'era ancora il CD, lo metto nel lettore di CD. Quelli che si ricordano ancora quando c'erano i lettori di CD nei computer, nei portatili.
Sì.
Ok. Beh, allora prende il brano e il computer si pianta.
No.
No, ma sarà una coincidenza, dai, cosa vuoi che sia. Lo rifai e si ripianta il computer.
Ma
come mai? Cioè, la maledizione, c'è una frequenza misteriosa. Beh, sì. In questo caso c'è effettivamente una serie di suoni all'interno della canzone per cui va in risonanza il disco rigido all'interno del portatile di una marca specifica che non va nominata.
No, va bene.
E quindi che cosa succede? Non puoi andare in giro a dire non comprate questa marca perché se suonate specificamente quella canzone il computer
non
schiatta.
Suona, certo.
O magari stai facendo la tua tesi di laurea, stai lavorando un progetto importantissimo. Ciao, metto su un po' di musica,
No.
No, perché Janet Jackson ti fa perdere tutto. Salta fuori che c'è proprio specificamente una particolare sonorità all'interno di questa canzone e non di nessun'altra.
Questa
che
qua
fa andare in risonanza le testine, perché ci sono i dischi rigidi ancora, quelli non come allo stato solido di adesso che non ci sono più pezzi che si muovono. All'epoca c'erano proprio i braccettini tipo giradischi che leggevano i dati da un supporto e questo significa che il computer si blocca e non va più. Soluzione di Microsoft: facciamo un filtro per cui tutti i computer, quando sentono quella frequenza lì, smettono di riprodurla, e così il sistema si salva. Questa cosa è rimasta in Windows per 20 anni.
Ma pensa!
È uscito adesso un articolo che spiega
adesso
che hanno messo la pezza, sì, perché adesso la gente può raccontare, non sei andato in pensione, adesso sì, posso dirti come l'abbiamo risolta quella cosa. E in questo caso salta fuori che ci fu proprio una modifica specifica di Windows per consentire a Janet Jackson di essere riprodotta correttamente dai computer.
Pensa che onore!
Sì.
Ma l'ha fatto apposta, secondo me.
No, è pura coincidenza, perché era proprio il modo in cui erano disposti meccanicamente i pezzi. Sarebbe bastato un millimetro in più di plastica, un millimetro di meno di metallo e non ci sarebbe stata la risonanza, invece è andata così.
Pazzesco.
Rhythm Nation, Janet Jackson.
Allora lei non stava ballando dentro in una fabbrica ma all'interno di un hard disk.
Esatto,
sembrerebbe,
sì,
proprio,
sì.
Così, andate a vedere il video. Ce l'ascoltiamo con un pezzo del 2018, Made for Now, con Daddy Yankee, Janet Jackson.
No!
Allora, macchine del caffè che esplodono, computer che crashano. Se vuoi io
è lunedì.
Beh certo. Dei anniversari e ricorrenze di oggi, io per oggi ho due morti importanti e un anniversario di un traforo importante, però ne parliamo dopo. Tu avevi altro, anche delle notizie curiose. Per esempio, abbiamo rispolverato, tu hai detto la mia generazione, la mia di mia moglie, Venus, il nostro amore. Ma c'è una cosa che ha caratterizzato l'infanzia di tutti, che però è nata nel 1974. Dalla mente di un professore di architettura.
So dove stai andando a parare. Ebbene sì, 19 maggio 1974, un professore di architettura. Una di quelle cose che non ti aspetti che possa succedere. Un oscuro professore di architettura.
Oscuro?
Sì, cioè, un professore di architettura ungherese, no? Tu vai a Hollywood e dici: senta, vorrei fare una storia su un professore di architettura ungherese. No. Invece lui, Erno Rubik.
Erno.
Il nome dice qualche cosa, sicuramente è scattato un trigger nella mente di molti. Fa il primo esemplare, un prototipo in legno di un gioco matematico. Lo chiama il cubo magico. Ma non funziona bene come nome, no? Lo chiamano, poi viene commercializzato come il cubo di Rubik. Ed è un oggetto che ancora oggi vedi usare. Un oggetto particolarissimo, perché tu lo guardi la prima volta e dici: ma come fa a funzionare? Come fa a stare attaccato? Dovrebbero venire via tutti i pezzi. E invece c'è tutta una serie di mitologie, di cose da sapere a proposito del cubo di Rubik, perché molti non sanno, per esempio, quante sono le combinazioni. Tante. Quante sono le combinazioni possibili? Sì, perché allora il numero esatto è impronunciabile, sono più o meno fra i quadriglioni e i fantastiglioni.
Ecco, per
una
cui
cosa così. Tante. Ma soprattutto la cosa interessante è che comunque, nonostante questo enorme numero di combinazioni possibili dei cubi sulle facce, ogni cubo, ogni posizione può essere risolta in meno di 20 mosse. Quelli che lo sanno fare.
Vedi che lo fanno anche in un secondo, cioè non so quant'è il record mondiale. Sì. La cosa importante per noi era sapere se ha depositato il brevetto, perché tante volte, sì. Siccome ne hanno realizzato qualcosa tipo centinaia di milioni di esemplari, tu metti la sfiga se non hai depositato il brevetto, che poi te lo coverizzano e poi ciaone.
Infatti c'erano moltissime varianti, però il cubo è il cubo. La cosa più bella che ho visto fare con il cubo di Rubik è Federico Soldati, che lo prende, lo scombina, lo lancia in aria, lo riprende in mano e è fatto.
Che bravo, grande Fede.
Come fa? Non si può raccontare.
Illusionismo.
È di più.
E non ci dici niente.
Non si possono rivelare le tecniche usate dalle persone che fanno questo per spettacolo. Ma è una tecnica elegantissima e semplicissima che tutti potrebbero imparare. Ma è uno dei tanti modi in cui ci si può divertire con il cubo di Rubik per creare immagini, illustrazioni, composizioni. Ci sono fenomeni di tutti i generi che riguardano il cubo di Rubik. Ha ispirato l'arte, la cultura. Il primo campionato di cubing, della risoluzione veloce di cubi, si è tenuto nel 1982. E il record mondiale per la risoluzione,
lo stavo cercando.
La risoluzione di un cubo da 3x3, quindi piccino, facile, 4 secondi.
Cioè no, ti batte.
Di più.
Allora, nella Shenyang Spring 2025, il cinese Xuanji Zheng lo ha fatto il 3x3x3 di 3.05 secondi.
Ma che ti hai detto?
Era già fatto. Era più lungo il nome del vincitore rispetto al tempo.
Un corso più rapido della storia. Adesso parte. Fatto.
Esatto, però l'altro era quello che hai citato tu: Pride in Long Beach in California, 3,13 secondi. Non riesco a dire le cose. Il record detenuto da Max Park, quindi declassato quest'anno allo Shenyang Spring 2025. 3,05.
C'è sempre qualcuno più veloce di
secondi.
Te. Come dice la musica, quando c'è il pistolero.
Io in 3,05 secondi riesco a malapena a prenderlo dove mio figlio l'ha piantato in giro per camera e lanciarlo nella cesta dei giochi.
Sì, esatto. Più o meno, siamo lì a questi livelli.
Faccio il diavolo per te, vado al massimo per te, io mi illumino per te, anche quando non mi baci per orgoglio posso farlo io per te, vado in terapia per te, scaglio io la prima pietra, mi rovino la carriera, presa da una furia cieca, per calmarmi sto svuotando il portafoglio, io mi indebito. fatta correre come me nella bufera, perseguire una chimera, invertire Adamo ed Eva, fare a botte anche se non c'è bisogno, spacco il tavolo per te, ma te lo giuro su Maria, l'amore cieco è una teoria.
Di Annalisa, maschio, ne hanno fatti di danni i maschi nella storia dell'umanità, eh?
Per esempio... sempre loro che comandavano.
È sempre loro, Paolo, un incubo. Io volevo riportarti indietro di 500 anni per
sì.
ricordare una regina caduta.
Oh.
Ma non solo una regina caduta, anche una donna che ha cambiato per sempre il destino dell'Inghilterra.
Mm-hmm.
Si chiama Anna Bolena,
ah.
ti risuona?
Sì. Mm. sì.
Se vuoi possiamo così ripercorrere un attimo la sua storia. Chi era? Nata attorno al 1501, famiglia nobile, benestante, non di primo piano, cresce tra le corti raffinate dei Paesi Bassi, della Francia, riceve questa educazione sofisticata, impara le lingue che non era mica scontato, musica, moda, insomma quelle caratteristiche che dovevi avere per girare nella jet society dell'epoca. Quindi la rendono tutte queste doti, questa formazione, una donna brillante, colta e anche affascinante, molto diversa dalle dame inglesi del tempo. Anna entra alla corte dei Tudor e attira presto l'attenzione di Enrico VIII, il re era già sposato.
La vedo male.
Caterina d'Aragona resta folgorato però da questa Anna, ma lei rifiuta di diventare la sua amante, giustamente fa, anche se era qualche annetto fa, dice ma perché? Cioè varrò qualcosa, no? Per avere un uomo tutto per me. Questo rifiuto raro e audace accende in Enrico l'ossessione, e qui ancora più di ancora aia, era peggio, aia.
Male.
Per sposarla Enrico arriva a sfidare Roma. Il rifiuto del Papa di annullare il suo matrimonio con Caterina porta alla rottura con la Chiesa Cattolica, cioè crea tutta una serie di cose pazzesche questa donna.
In confronto a Elena di Troia non ha fatto praticamente niente, nulla, ha scatenato giusto una guerricciola.
Ma una guerricciola.
Uno scisma.
Esatto, mamma esatto. Mia. Evento epocale, esattamente. Nel 1533 Anna Bolena sposerà Enrico VIII e verrà incoronata regina. Poco dopo nasce Elisabetta, che diventa una delle più grandi sovrane della storia d'Inghilterra, ma per Enrico non era abbastanza. Desiderava l'erede maschio, come cantava Annalisa, maschio. Anna ha fatto più aborti, un figlio nato morto, perde i favori del re, e a quel punto cosa succede? Dice Bondo, mi fa il figlio maschio, ciaoone, no? Già non contavi più come il due di picche. Nel 1536 viene accusata di adulterio, incesto e alto tradimento, accuse in gran parte fabbricate per liberarsi di lei, e dopo un processo farsa venne condannata a morte e decapitata come oggi nella Torre di Londra. 19 maggio 1536 aveva 35 anni, morì dignitosa pronunciando parole di fedeltà al re che l'aveva condannata, consapevole forse che stava diventando un simbolo più grande del suo tempo.
O anche per salvare la figlia, che ovviamente le sopravviveva, e quindi era meglio non lasciare parole polemiche. Questo è il sacrificio che fa una donna quando si trova in una situazione del genere.
Noi saltiamo dalla storia all'attualità, questo è Niente Panico. Sono notizie comunque molto importanti, cioè importanti o curiose, che ci permettono comunque di fare delle riflessioni, Paolo.
E soprattutto possono anche permettere di risparmiare in molti casi brutte figure e molti soldi. Rosy, devo parlarti di OnlyFans.
Ti prego.
Ma è per motivi educational, nel senso che... Allora, OnlyFans, per chi non lo conoscesse, è un sito dove le persone offrono una parte di sé che pochi conoscono, mettiamola così. E è partita una class action, cioè un'azione legale collettiva contro questa azienda, perché a quanto pare due persone, due utenti, chiamiamoli così, hanno scoperto che quando chattavano con le modelle, in realtà non stavano chattando con le modelle, ma stavano chattando con un'azienda che finge di essere la modella.
Ma dai,
in questione,
che la modella non è che proprio ha tutto questo tempo.
Esatto, anche perché se ha tantissimi fan, ovviamente non può rispondere a tutti. Deve lavorare, deve anche fare le pose, deve fare le foto. Cioè è un lavoro, è una professione, è assolutamente da tenere presente, perché è un impegno notevolissimo. Quindi questi signori, il signor Brunner e il signor Fry dell'Illinois,
sono nomi fake?
No, no, sono okay, proprio loro. Cioè, l'atto legale depositato. Hanno fatto causa all'azienda dicendo: ci avete ingannato, perché il contratto prevede che io parlare con celebrità più o meno discinta, non io parlare con persona che fa finta di essere celebrità. E quindi hanno ragione. E questo vuol dire che quando interagiamo online con siti di questo genere, attenzione, perché l'inganno potrebbe essere notevole su due livelli. Livello 1, le foto che vedi non sono reali. Oggi, spesso, il generatore l'intelligenza artificiale, alcuni siti più di altri, OnlyFans per esempio ha scelto di dire no, le foto devono essere tutte autentiche. Altri siti non sono così selettivi, per cui non prendetevi una cotta per un oggetto digitale che non è una persona reale. E poi anche la chat che fai con la persona fra virgolette,
sì,
può essere simulata da un'agenzia. Cioè, ci sono agenzie, ne ho seguita una per lavoro, ti fanno un tariffario, ci signor, ti rispondo, ti dico qualunque cosa, potete immaginare che cosa devono rispondere e che domande ricevono questi che lavorano per questa agenzia. Deve essere un lavoro logorante e si fanno pagare per questo servizio. Quindi l'illusione è doppia. Attenzione a quello che vedi online, potrebbe non essere quello che pensi che sia.
Ai ai ai.
Come andrà a finire questa causa non lo sappiamo, perché adesso c'è la fila di processi da fare e sembra che la causa venga rinviata di alcuni anni in attesa di decidere. Nel frattempo presumo che i signori Brunner e Fry abbiano scelto di passare il loro tempo in maniera differente. Ma non sappiamo nulla di più.
Non vogliamo.
Bello, no.
Little out of touch, little insane. It's just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow neither here nor there. Runaway train, never coming back. Runaway train, tearing up the track. Runaway train burning in my face. Runaway, but it all...
Con Paolo abbiamo una riflessione su quello che abbiamo appena raccontato della gente che cerca di comunicare con un individuo quando va su questi canali da OnlyFans a Facebook semplicemente. Noi abbiamo visto più volte l'abuso di chi c'è dietro a questi meccanismi e tra l'altro hai fatto degli approfondimenti. Ma prima di lanciare il tuo approfondimento, che poi ti ritroviamo sul podcast, visto che il testo che cantano in Soul Asylum è Runaway Train, io volevo approfittare, vero che qui siamo in altre parti del mondo, ecco, ma volevo approfittare della data di oggi, 19 maggio, esattamente nel 1906, come oggi, veniva inaugurato uno dei capolavori dell'ingegneria europea, il traforo ferroviario del Sempione, Simplon, che adesso in questi periodi un po' prestivi, primaverili, si percorrono volentieri anche dai pasti.
Vero.
Con la moto, con la macchina decappottata, con la macchina d'epoca, ne vedi di tutti i colori, bellissimi. Questo tunnel del Sempione, traforo ferroviario lungo quasi 20 km, scavato con sudore, visione e coraggio tra le Alpi, univa l'Italia e la Svizzera, uno dei tanti sogni che sembrava impossibile e che diventa realtà dopo 8 anni di lavori titanici sotto le montagne. Parliamo del 1906, quindi traforo ferroviario all'epoca il più lungo del mondo. A tagliare simbolicamente quel nastro di quell'impresa fu Re Vittorio Emanuele III accanto a Ludwig Forrer, che era consigliere federale svizzero ma anche presidente di quell'anno tempo, due uomini, quindi presidente della nostra Svizzera, due uomini, due nazioni, due mondi che si stringono la mano e brindano. Pare che c'è questa storia, che avevano brindato insieme all'amicizia tra i popoli, al progresso, alla fiducia nella scienza e nell'Europa. Quel giorno dunque un treno speciale attraversò per la prima volta il cuore della montagna, simboleggiando molto di più di un collegamento fisico, era un ponte tra culture, tra le persone, tra le economie. Bello, simbolico, quindi volevo ricordare anche questo. Ma tornando sul tuo podcast.
Sì, perché abbiamo parlato prima di persone che pensano di parlare con celebrità e invece stanno parlando con delle agenzie che fingono di essere quelle celebrità, perché quando hai 700.000 fan ovviamente materialmente non puoi rispondere a tutti e quindi è partita una causa legale. Ma c'è un fenomeno molto curioso e abbastanza preoccupante, perché può sfuggire di mano facilmente, che è quello di rivolgersi alle intelligenze artificiali come terapisti. Perché un conto è, come dire, la voce amica, fare conversazione, avere un'intelligenza artificiale che ti fa da cassa di risonanza per permetterti magari di chiarire i tuoi pensieri, può essere utile e costruttivo. Ci sono delle ricerche mediche che segnalano che hanno un effetto mediamente positivo sulle persone, ma bisogna stare attenti a dove ci si rivolge, perché come in tutti i settori ci sono quelli più professionali e quelli meno professionali. Ce ne sono alcuni che sono gestiti da professionisti del settore, quindi sono comunque delle intelligenze sorvegliate da esseri umani, e quindi se dicono qualcosa che è fuori luogo interviene direttamente una persona in carne e ossa, e altri invece che sono quelli che si trovano sui social network. Adesso Instagram per esempio offre questo bot per cui tu puoi interagire, e questo ti mente spudoratamente, ti dice no ma io sono certificato, questo è il mio numero di licenza, io sono un professionista, no è tutto finto. E purtroppo a volte danno dei consigli che sono fisicamente pericolosi, quindi utile come esercizio ma non sostituisce la terapia fondamentale necessaria con un essere umano certificato e qualificato per fare queste cose. Ecco, era importante precisare, perché ne parlo nel podcast in dettaglio, www.rsi.ch/ildisinformatico. Oggi pomeriggio ci sarà una puntata che spiega esattamente chi, dove, come, quando e perché e a quali rivolgersi se vi interessa questo argomento.
A parte che nella storia ci sono stati anche gli individui umani fintamente certificati. Ce n'è una lunga lista anche di quelli. Però l'importante è verificare sempre le fonti.
Sempre.
Sì. C'era una volta un muro con su scritto ti amo, ma non lo sai perché tu non parli italiano. Fumavo troppo, era per te che ho iniziato, quando hai detto non sei più la mia roba. Un horror, poi resto da lei e farà male, ma tu non ci sei. È quasi un anno che se ci lasciamo poi ci rimettiamo a ridere dopo le guance rosse, la solita cosa che poi mi fotte. Se vuoi farmi male, fammi male stanotte, dammi un bacio strano, prima piano poi forte. So che quel francese ti ha guardata tre volte. Un, due, tre, quello cosa ne sa di noi. Non so che mi hai detto ti amo su un booster, una sigaretta, poi nessuna, poi tutte, poi fa 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 sempre un po' male. L'ultimo sguardo litigata, bacio in bocca da dare che ce lo siamo dati contro tutte le porte. Chissà che ti prende, che ti prende a volte. C'era una volta un muro con su scritto scappiamo, ma non lo fai perché l'hanno riverniciato. Pensavo troppo, ma pensavo sbagliato quando ho detto porta via la mia roba. Mi sveglio di nuovo da lei e mi fa male. Se vuoi farmi male, fammi male stanotte, dammi un bacio strano, prima piano poi forte. So che quel francese ti ha guardata tre volte. Un, due, tre, quello cosa ne sa di noi. Non so che mi hai detto ti amo su un booster, una sigaretta, poi nessuna, poi tutte, poi fa 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 sempre un po' male. L'ultimo sguardo litigata, bacio in bocca da dare che ce lo siamo dati contro tutte le porte. Chissà che ti prende, che ti prende a volte. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Quello cosa ne sa di noi. Non sa che mi hai detto ti amo su un booster, una sigaretta, poi nessuna, poi tutte, poi fa 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 sempre un po' male. L'ultimo sguardo litigata, bacio in bocca da dare che ce lo siamo dati contro tutte le porte. Chissà che ti prende, che ti prende a volte.
Ci sono tante cose da raccontare o da non dimenticare. A volte l'occasione del giorno, la ricorrenza storica ci permette di fare questo. Oggi ricordiamo 19 maggio, la scomparsa di una delle icone più affascinanti e complesse di questo XX secolo scorso passato, ovvero Jacqueline Kennedy Onassis, che moriva a New York nel 1994 a 64 anni. Jacqueline Lee Bouvier, in realtà si chiamava così, nel 1929 nasce figlia dell'alta società americana, studia arte, letteratura, giornalismo, storia, parla francese, ama l'eleganza, ama i cavalli, ma il mondo la conoscerà semplicemente come Jackie. Nel 1953, dunque nata nel 29, nel 53 sposa John Fitzgerald Kennedy, giovane senatore del Massachusetts. Insieme diventano la coppia più ammirata, più elegante d'America quando lui viene eletto poi presidente nel 1960. Jackie ha solo 31 anni e diventa First Lady degli Stati Uniti, incarna la grazia, lo stile, l'intelligenza discreta che conquista il mondo intero. E già lì ti viene la pelle d'oca, riporta l'arte alla Casa Bianca, la cultura alla politica, crea un'immagine moderna della presidenza americana, proprio la sua eleganza, il suo essere colto vicino al popolo, ma sempre con grande stile, con grande classe, con grande dignità. Ci sono tante cose da raccontare della sua vita, perché poi c'è la tragedia che segna un prima e un dopo nella vita di Jackie. Il 22 novembre 1963 Paolo lui annuisce, vabbè, volevamo raccontarla, era importante. Jackie accanto a suo marito viene assassinato a Dallas, le immagini che tutto il mondo ha ben in chiaro, anche chi non le ha vissute, le immagini di quel tailleur rosa macchiato di sangue che resteranno impresse nella memoria collettiva. E dopo il lutto Jackie si allontana dalla scena pubblica, nel 68 sposa l'armatore greco Aristotele Onassis, cerca protezione e anonimato, ma anche quel matrimonio è segnato dalla tensione e dalla solitudine. Pazzesco, eh? Alcune vite sono fatte per, non so, per essere all'insegno della sofferenza, quale. E negli ultimi anni lei tornerà a New York, le sue ultime richieste furono di tornare a casa a morire, perché le venne diagnosticato un tumore aggressivo, non c'era più niente da fare. Lei morirà serena nel suo letto con vista su Central Park come desiderava, affiancata dai suoi figli Caroline, John Jr. e dai pochi intimi che aveva sempre voluto proteggere da questi rumor dal mondo politico, quello che non, magari non sapeva apprezzare anche la semplicità di ogni vita, anche di quella dei più esposti.
Ecco, ed è una cosa molto particolare notare che molti pensano a Jacqueline Onassis come la moglie di, ma lei aveva una carriera prima di seguire, poi entrare nel mondo della politica e dell'alta società. Era una giornalista prima di sposarsi, e nel suo ultimo anno di college ha battuto 3.000 candidate e si è aggiudicato un premio molto particolare: 6 mesi a Parigi, 6 mesi a New York, spesata da Vogue per aver scritto un articolo.
Pensa.
Scusate, se è poco.
Se era poco.
E la cosa curiosa è che poi lei voleva continuare, dopo il matrimonio, voleva continuare a essere giornalista, ma fu fatto a tradimento un annuncio stampa dicendo che era una ex dipendente del giornale. E quindi lei, arrabbiatissima da questa cosa, non gliela perdonò, però andò per esempio a fare la fotografa per l'incoronazione della regina Elisabetta. Lei era inviata a fare le fotografie. E ovviamente con lo stile, lo charme di una donna che soprattutto in quell'epoca riusciva ad arrivare a fare fotografie che al fotografo tradizionale erano assolutamente impossibili da realizzare. E aveva anche delle altre capacità.
Aspetta,
te ne dico ancora una fra un attimo?
Sì, ti prego. Intanto ci ascoltiamo l'omaggio dell'artista svedese Ola su Jackie Kennedy.
Dai. Where's my Jackie?
Jackie Kennedy, stiamo raccontando come oggi della sua dipartita da questo pianeta a soli 64 anni. Jackie che sposa in seconde nozze dopo appunto aver perso JFK il 20 ottobre del 68 sull'isola privata di Scorpios in Grecia. I giornali impazzirono per questo evento pazzesco. La vedova di Camelot che aveva sposato il tycoon straniero, cioè, tutti raccontano questo amore con un assist. In realtà si dice che Jackie non cercasse l'approvazione ma cercasse la protezione, e che quello aveva anche una valenza di matrimonio politico, un'eredità emotiva che lascia anche la presenza di Onassis nella sua vita. Ma fu un amore difficile tra Jackie e Onassis, non semplice. Lui era possessivo, spesso assente, circondato da affari, da donne, perché c'è un'enciclopedia intera legata a Aristotele Onassis, un catalogo sentimentale purtroppo tra amori, poteri e strategie. Ma come saprai, Aristotele Onassis fu celebre non soltanto per la ricchezza smisurata, ma per, tra scandali e passioni, l'amore, il legame con Maria Callas. Il più forse profondo e tragico. Sì, lui si sposa a Jacqueline Kennedy nel 68, ma aveva questo amore prima di lei, nel 57, con Maria Callas. Maria Callas che lascia tutto per lui, ma lui no. Ma lui no, ecco.
Questi uomini.
Sì. Vabbè, e pare che anche con il matrimonio di Jackie lui avesse continuato a vedere Maria Callas. Però vabbè, non entriamo in gossipame. Se vuoi, no. Sì, però c'erano delle curiosità, no, che volevi ancora
aggiungere. Ce n'è una molto particolare che riguarda la vita di Jackie Kennedy quando era la signora Kennedy, anzi prima ancora di diventare la signora Kennedy. Lei era appunto culturalmente molto preparata, poliglotta. A quanto dice il suo biografo, lui ha trovato dalla documentazione che quando erano ancora fidanzatini, lei e JFK, lei si è scritta un rapporto di 84 pagine per quello che allora era un promettente senatore, che in questo rapporto ha delineato i rapporti politici, sociali, militari e il controllo economico del Vietnam da parte della Francia. E questo gli è servito. Lei si è tradotta 10 libri dal francese per preparare questo rapporto, e JFK ha usato pezzi di questo suo rapporto dettagliatissimo nel suo primo discorso al Senato nel 1953. Ne fa un altro usando ancora il materiale preparato da Jackie, e per la prima volta ottiene la copertura da parte della stampa nazionale. Qualcuno comincia a dire: questo potrebbe diventare un futuro presidente, chissà. I paragoni con l'attualità sono, come dire, imbarazzanti.
Già, e per chiudere sull'armatore greco, avevo anche letto, tra i vari gossip, che la sorella minore di Jackie Kennedy, Lee, secondo voci molto diffuse, era stata la relazione precedente con Onassis prima che ci fosse la relazione ufficiale con Jackie, e fosse stato lei l'aggancio per permettere a lui di arrivare a Jackie Kennedy. Però ecco, questa è, si parlava anche di un possibile triangolo, ma poi era già un quadrato, e chissà che
non vogliamo, la geometria non è
un'idea.
Non
vogliamo toccare. Andiamo su Ed Sheeran con All Phone.
Vai.
Però che il gioco del telefono, no? Uno dice una cosa, ci attacca da un pezzo, chissà qual è la verità. Nostalgia trying to lead me astray. Maybe I'll unwrite some wrong. I charge the battery again. Combinations, cause my past code had changed. Opened up and saw familiar names. Now I wonder where they've gone. Conversations with my dead friends. Messages from all my exes. I kinda think that this was best left in the past where it belongs. I feel an overwhelming sadness of all the friends I do not have left. Seeing how my family has fractured. Going up and moving on. I found my old friend.
tried to keep at bay. The ones who loved me, I just pushed them away. Couldn't tell the difference from the leeches. My close hand still holds some mate. But if I'm open, it gets smaller day by day. I can't tell if it is pleasure or pain. Trying to keep within my reach.
Dal mondo della scienza arriva una notizia molto particolare. A quanto pare, quando si ha un prurito, è importante grattarselo, ma non troppo. È uscita su Science una ricerca secondo la quale il prurito scatenerebbe una risposta immunitaria più forte. Una grattatina, ma finché non diventa. Stiamo parlando di grattatine, non quelle scaramantiche.
No.
Di quelle tradizionali, cioè ti prude da qualche parte. E allora, come mai nasce questo istinto di grattarsi? Ci deve essere un'evoluzione che premia questo comportamento. E in effetti, biologicamente funziona. Quindi, grattatina. Ma tu hai...
Mi stai fermando
perché devi dire una cosa fondamentale, essenziale, importantissima. Vai!
Paolo, non possiamo chiudere questa puntata in cui abbiamo raccontato di regni d'Inghilterra, in cui abbiamo parlato di grandi queen americane, meravigliose, sì, in classe, in stile, senza ricordare un evento del 2018 come oggi, 19 maggio, che va smosso il mondo intero, dirette internazionali, mondiali, per raccontare ogni dettaglio, ogni capello piegato dalla hairstylist, dalla fashion designer che si occupò di questo abito da sposa su cui tanto si era vociferato.
Il mio?
No, il tuo non credo, no. Paolo, che ha avuto grandi... No, con tutto il rispetto del tuo abito da sposa. Ma quello di Meghan Markle, attrice divorziata che con origini afroamericane, che sposava il duca del Sussex, titolo dato dalla nonna di Harry. Insomma, 2018-19 maggio, il grande matrimonio alla Chapel di St. George Chapel all'interno del castello di Windsor, con questa mattinata assurda dove tutti c'erano, dove tutti volevano esserci, e poi alla fine questo abito meraviglioso di una semplicità estrema, con dei richiami del passato, un matrimonio che puff, nel giro di un istante è finito.
Ecco, cioè, me lo sono perso.
No, non è finito il matrimonio, è finito l'idillio di quel matrimonio, perché sembrava tutto rose e fiori, alla fine solo spine, solo spare più che spine. Era il libro di confessioni dove Harry, insomma, si è tirato la zappetta sui piedi, o magari l'ha voluto.
Titolo, Spare, quello di scorta. Ecco. Letteralmente.
Capisci?
Mamma.
E quindi, no, il matrimonio c'è. Ofra, che aveva raccontato le confessioni, gli incontri, adesso loro che vivono praticamente dovunque meno che lì, tutto quello che è cambiato, l'arrivo di Re Carlo. Questo matrimonio che ci aveva fatto sognare.
E invece?
Una famiglia che sembrava unita.
E invece?
E invece?
Ma io cosa stavo facendo quel giorno? Che data era?
Ma noi c'eravamo, Paolo, abbiamo seguito, ho raccontato tutto.
Ero convinto di... pensavo quel giorno...
Impegnato.
Ero impegnato.
Tu che sei sempre stato interessato però alle vicissitudini.
Sì, io stavo mettendo in ordine alfabetico i miei stracci di casa,
quindi... Ecco. L'abbiamo ricordato sul finale. Vi diamo appuntamento a lunedì prossimo. Paolo sul podcast con il disinformatico.
Ciao. Ciao.
Ecco, così. Ciao, a domani, un bacio. Ciao.